Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata al colonialismo italiano. Nella scorsa puntata siamo tornati a parlare dell'Etiopia. L'Etiopia di cui avevamo già parlato qualche puntata fa nella serie, in descrizione trovate ovviamente tutta la playlist con tutte le puntate. Quell'Etiopia che era stato forse uno dei più grandi sogni del colonialismo italiano, ma anche una delle peggiori sconfitte nella famosa battaglia di Adua, che aveva bloccato qualunque tentativo italiano di conquistare l'Etiopia. Un'Etiopia che a metà degli anni 30 era l'unico scampolo di Africa libero da colonialisti. Certo, c'era anche la Liberia, che però, come abbiamo visto in una vecchia puntata, in realtà proprio tanto libera non era. Ma questo è un altro discorso. Ad ogni modo, come abbiamo visto nella scorsa puntata, in realtà l'Italia non aveva mai veramente rinunciato all'idea di occupare l'Etiopia, e questo aveva portato a tutta una serie di piani che erano, come abbiamo raccontato, accelerati da quando nel 1922 era salito al potere Mussolini, che almeno dal 1925 aveva iniziato seriamente a pensare ad un'occupazione dell'Etiopia. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato di quale fosse il clima in Italia e in Africa orientale che porterà a quella guerra. In questa puntata invece scopriremo a tutti gli effetti come quella guerra scoppiò, e come vedremo sarà un qualcosa di molto interessante, che non solo ci racconterà qual era, quale fu il casus belli, quali furono i problemi dal punto di vista organizzativo, quali furono i problemi dal punto di vista diplomatico, tra cui le famose sanzioni di cui parleremo, l'oro alla patria, ma che ci mostrerà veramente come l'Italia si apprestò a preparare quella che in un modo o nell'altro è stata una guerra comunque vittoriosa, una guerra che costò tanto dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista economico, e che forse influenzò moltissimo il proseguo della storia dell'Italia. Come sempre, prima di iniziare, due cose. La prima: se siete interessati agli aspetti militari di questa campagna, che ovviamente tratteremo in questa e nella prossima puntata, ma che sapete io rimango sempre molto sul vago preferendo raccontare altri aspetti, ma se volete proprio vedere gli aspetti militari nel piccolo, lo spostamento delle varie truppe, come si sono mosse, in descrizione vi metto un video di Parabellum che si è occupato di questa cosa, come al solito con le sue mappe meravigliose. Là, quindi, se volete, potete andarlo a recuperare, magari dopo la prossima pillola, quando finiremo la guerra. La seconda, ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a parlare. E da cosa iniziamo a parlare? Beh, come tutte le guerre, anche la guerra di Etiopia ha avuto il suo casus belli.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Se andate a guardare sui libri di storia, troverete che il casus belli della guerra in Etiopia fu l'assalto etiope al forte di Uale Uale, un forte costruito dagli italiani nella parte meridionale dell'Etiopia, che detto così vuol dire tutto e vuol dire niente, soprattutto se andate a guardare la data, perché lo scontro di Uale Uale, che peraltro fu uno scontro relativamente poco sanguinoso, tra poco ne parleremo, avvenne il 5 dicembre 1934, ma la guerra scoppiò nell'ottobre del 1935. Perché? Partiamo dall'inizio. Innanzitutto, anche se il forte di Walwale era italiano, quindi mantenuto da truppe italiane, in realtà era un forte che era mantenuto dai Dubat, che erano delle truppe di origine somale arruolate nell'esercito italiano. Bene, in realtà il forte di Walwale teoricamente si trovava all'interno del territorio etiope, in una zona che è chiamata l'Ogaden, che è una zona desertica con poche vie di comunicazione, e in particolare questo forte si trovava in una zona dove vi erano alcuni pozzi che erano fondamentali per il passaggio attraverso quel deserto. Bene, il forte di Walwale, come vi dicevo, si trovava teoricamente in territorio etiope, ma la situazione dal punto di vista diplomatica era molto complessa. Quando infatti si era firmata la pace tra Menelik II, dopo la battaglia di Adola, sconfitta italiana, e il governo italiano, la delimitazione dei confini, soprattutto sulla zona sud dell'Etiopia, come vi dicevo, una zona desertica che confinava con la Somalia italiana che in realtà all'epoca stava nascendo ed era composta da una serie di sultanati, come abbiamo visto, che erano poi stati inglobati all'interno della colonia italiana, bene, quel confine non era stato esattamente definito, o meglio, si era deciso che l'Italia avrebbe avuto il controllo di un territorio che si poteva spingere al massimo a 180 km all'interno, partendo dalla costa. Dalla costa verso l'interno 180 km. Il problema è che il forte di Walwale si trovava a quasi 300 chilometri dalla costa, e questo ovviamente spingeva gli etiopi a dire che quel territorio era di loro pertinenza. Dall'altra parte gli italiani invece dicevano che quel territorio era di loro pertinenza perché al momento della stipula del trattato di pace faceva parte di uno dei sultanati che poi erano stati annessi, e quindi era passato da quel sultanato direttamente alla colonia somala italiana. Questa situazione era perdurata per anni, con da una parte l'Italia e dall'altra l'Etiopia che avevano più volte avuto scontri di confine, e con l'Italia che più volte aveva spinto le proprie truppe a creare dei piccoli fortini, dei fortini che fossero temporanei o talvolta definitivi, dei fortini che a volte, soprattutto quelli che erano poco in profondità, erano abbastanza organizzati, avevano magari ufficiali anche italiani, erano ben armati, o dei fortini come quello di Walwale, che iniziò ad essere creato a metà degli anni 20 ma che sarà poi definitivamente stabilito nel 1930, che invece a volte erano delle semplici posizioni fortificate alla belle meglio, perché come vedete nell'immagine il fortino di Walwale era a tutti gli effetti un fossato con una palizzata al cui interno c'erano delle capanne dove vivevano i 500 dubatte che mantenevano la posizione. Ora, agli etiopi ovviamente questa situazione non andava assolutamente a genio, perché sentivano questa penetrazione italiana come in realtà un tentativo di erodere il loro controllo sul territorio, e ovviamente questa situazione non andava a genio ai capi locali, ai ras locali, che rifacevano le loro rimostranze verso il Negus, verso il Negus Negesti, quindi l'imperatore, in questo caso Haile Selassie, che in questo modo cercava di ottenere la restituzione di quella terra. Selassie aveva cercato più volte di trovare una soluzione, si era appellato alla Società delle Nazioni, che però aveva riconosciuto come in effetti i confini non fossero così ben definiti, aveva in effetti rimandato la decisione, dopodiché aveva cercato di avere una mediazione da parte dell'Inghilterra, e il risultato era che alla fine di novembre del 1935, quindi dopo anni che questa situazione perdurava, forze etiopi accompagnate da forze e delegati inglesi avevano raggiunto proprio il forte di Walwale e avevano sostanzialmente intimato, un po' con le buone, un po' con le cattive, alla rappresentanza italiana in loco di andarsene. In realtà i Dubat, nonostante fossero in inferiorità numerica, perché loro erano circa 500, gli etiopi avevano mandato circa 1300 uomini e i Dubat non erano armati particolarmente meglio degli etiopi, in realtà i Dubat rifiutarono di spostarsi, ma mandarono una missiva, ovviamente con qualcuno che la portò, la mandarono al più vicino forte in cui si trovava un ufficiale italiano, il quale prese mitragliatrici, prese uomini e si spostò proprio a Walwale. Una volta giunto lì, l'italiano iniziò a parlamentare con gli inglesi, parlamentare con gli etiopi, ma in realtà fin dall'inizio la sua volontà era semplicemente quella di imporre la volontà italiana, cioè di non volersi sloggiare. Tanto che insieme alle truppe italiane erano addirittura arrivati tre aerei che, per cercare di intimidire gli inglesi e gli etiopi avevano iniziato a fare dei voli radenti sulle truppe etiopi e addirittura a sparare qualche colpo di mitragliatrice, colpo che però non aveva fatto danni e che addirittura pare non fosse stato neanche particolarmente notato dagli etiopi. Il risultato di queste intimidazioni, però, colpi a parte, in realtà fece crollare qualunque possibilità di trovare un accordo con gli inglesi, che dissero che in quelle condizioni non si poteva ovviamente trattare e si ritirarono, e gli etiopi, che di fronte a questa ennesima risposta decisero, siamo arrivati intanto al 5 dicembre 1934, di prendere d'assalto il forte per cercare di conquistarlo. Il risultato furono alcune ore di scontri molto sanguinosi, in cui addirittura cadde il capo dei Dubatte. Scontri sanguinosi che però ben presto videro gli italiani, che intanto erano aumentati di numero, erano meglio armati, avere la meglio, con questi che alla fine riuscirono a entrare nel campo degli etiopi e a cacciarli. Alla fine ci furono circa una trentina di morti, una 30-40 morti per gli italiani, tutti Dubatte peraltro, e mentre gli etiopi ebbero, secondo stime italiane, quindi da prendere con le molle, 300 morti. Un momento terribile, un momento che ovviamente non passò inosservato, tra poco ne parleremo, ma un momento che almeno inizialmente sembrava non dover portare da nessuna parte, se non a cercare un nuovo accordo diplomatico. E invece questo, che ripeto inizialmente passò anche un po' sotto silenzio per la stampa italiana, sarà ripreso solo di lì a qualche giorno, questo sarà il casus belli che porterà alla guerra d'Etiopia. E chi è che utilizzò quell'espediente per portare alla guerra? Beh, come potete immaginare, fu Benito Mussolini, che, come abbiamo visto nella scorsa puntata, alla guerra all'Etiopia ci pensava e come, che da anni aveva dato mandato di organizzare una spedizione, di preparare una spedizione contro l'Etiopia, preparare almeno i piani per poterla attuare, e che dopo l'incidente di Walwal decise praticamente di far saltare il tavolo. Vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo parlato di come fossero stati preparati due piani, in qualche modo diversi, uno dal Ministero delle Colonie, quindi da De Bono, gerarca fascista, uno dei quadrumviri, dall'altro invece dall'esercito, quindi per capirci da Badoglio, due piani che in qualche modo erano diversi, perché quello di De Bono prevedeva di utilizzare meno forze nazionali, più forze locali, quindi Ascari, Dubatte, forze somale, forze libiche, quello di Badoglio invece chiedeva un impegno maggiore, più truppe nazionali, meglio armate, più aerei, più carri armati. Dall'altra parte però entrambi i piani avevano una caratteristica, cioè di pensare di organizzare quella che era a tutti gli effetti una guerra coloniale, quindi con conquiste limitate, spingendosi verso l'interno, magari occupando il Tigre, o una guerra che in qualche modo potesse raggiungere molto velocemente il suo obiettivo per poi arrestarsi. Dopo l'incidente di Walwal, invece, Mussolini decise di cambiare, come vi dicevo, completamente le carte in tavola e diede mandato che quella guerra, che lui voleva che fosse organizzata come una guerra semplicemente grandiosa, una guerra in cui impegnare centinaia di migliaia di soldati, quindi non una guerra coloniale, ma una guerra vera e propria, e che dimostrasse al mondo quale fosse la grandezza dell'Italia fascista. Tanto che possiamo dire che alla fine la guerra d'Etiopia fu probabilmente la più grande dal punto di vista numerico guerra coloniale della storia. E questo ovviamente la dice tutta se proviamo a pensare al modo in cui invece Inghilterra e Francia avevano conquistato i loro imperi coloniali. Ora, questo nuovo cambiamento, questa nuova situazione poneva tutta una serie di problemi. Il primo problema era di carattere interno, rivolto verso la politica interna. Questo perché fin dall'inizio, nonostante in realtà, come vi ho raccontato nella scorsa puntata, già da anni si facesse in qualche modo pressione attraverso la propaganda sulla necessità dell'Italia di espandere le sue colonie, sulla necessità di conquistare il famoso posto al sole che le era stato negato, come avevano infatti altri stati, di vendicare l'onta di Adua, come abbiamo già detto. Ebbene, in realtà si era ben presto reso conto che questa cosa non era più particolarmente sentita dal popolo, che certo poteva approvare una situazione del genere fin tanto che si parlava di livello teorico, fin tanto che si parlava di una guerra limitata, ma se si voleva organizzare una guerra così in grande stile dal punto di vista numerico, una guerra che comportasse anche richiamare delle intere classi di leva, mandare centinaia di migliaia di italiani al di là del mare a combattere in una situazione difficile, bene, si doveva fare leva su altri punti. Ad esempio, si iniziò a parlare espressamente del fatto che l'Etiopia, e in questo forse sentite un po' risuonare parole che erano legate alla conquista della Libia, l'Etiopia sarebbe stato un luogo perfetto per l'emigrazione italiana, di modo che gli emigrati italiani, invece che andare oltreoceano, invece che andare in altre zone d'Europa, avrebbero potuto spostarsi in Etiopia. Una terra che a un certo punto iniziò a essere venduta praticamente come un paradiso terrestre, terra di ampi pascoli, di miniere ricchissime, di oro, argento, pietre preziose, insomma si iniziò a fare una propaganda vendendo questa Etiopia come il luogo che avrebbe reso l'economia italiana ancora più potente e dato una terra a milioni e milioni di italiani che invece che emigrare verso l'estero avrebbero potuto spostarsi verso le colonie. Sapete com'era andata in realtà in Libia, ne abbiamo già parlato. L'Etiopia, è vero, era un territorio più facilmente colonizzabile, ma non si ebbe tempo di farlo. Ma ci si rese ben presto conto che questo, andando a toccare un po' quello che erano gli aspetti del lavoro, del guadagno, faceva forse un po' più di presa rispetto ad altri argomenti. Il secondo problema, messo da parte quindi quello della politica interna, e ripeto, su questo comunque si lavorò tantissimo nei mesi precedenti all'invasione, il secondo problema era ovviamente un problema di politica estera. Innanzitutto perché bisogna rendersi conto che da quando si decise alla fine del 34, inizio del 35 di invadere l'Etiopia, a quando a tutti gli effetti l'invasione iniziò nell'ottobre del 35, quei mesi non è che l'attacco avvenne senza che nessuno se lo potesse aspettare. Tutt'altro, furono mesi di preparazioni, furono mesi in cui tutti si resero conto che l'Italia stava spostando le sue truppe in Africa orientale e nonostante l'Italia continuasse ad affermare di starlo facendo semplicemente per motivi di protezione contro un attacco contro l'Etiopia, era assolutamente ovvio che questo non fosse vero, anche perché l'Italia aveva iniziato a fare tutti dei lavori per preparare proprio l'invasione, ma di questo ne parleremo poi nel terzo punto. Ora, dal punto di vista della politica estera, sostanzialmente i problemi erano tre, ed erano uno la Società delle Nazioni, uno la Francia e uno l'Inghilterra, con gli secondi due che in qualche modo andavano ad unirsi insieme. La Società delle Nazioni, come abbiamo già detto prima, era stata messa in mezzo fin da subito, ed era stata messa in mezzo fin da subito dall'Etiopia, che della Società delle Nazioni faceva parte. Immagino che tutti voi sappiate, la Società delle Nazioni era questo organismo internazionale che era nato alla fine della Prima Guerra Mondiale per cercare in qualche modo di porre rimedio alle contese internazionali, un organismo potremmo dire un po' come le Nazioni Unite, che però nasceva zoppato innanzitutto perché non aveva forze sue, ma doveva in qualche modo agire solo diplomaticamente, chiedendo poi alle altre nazioni eventualmente di intervenire, nasceva zoppato perché alcune potenze non ne facevano parte o ne erano uscite, come ad esempio gli Stati Uniti, la Germania, poi ne uscirà l'Unione Sovietica, però insomma era un organismo che aveva avuto dei suoi successi, ma abbastanza limitati, ma che proprio alla fine degli anni 30 si dimostrerà essere del tutto incapace di frenare le mire degli stati totalitari. Bene, la Società delle Nazioni in realtà fece quello che purtroppo molte volte fa l'ONU. Analizzò la situazione, come aveva già fatto in passato, cercò di trovare una soluzione, accusò sostanzialmente dello scontro entrambe le nazioni, dicendo che nell'Etiopia e nell'Italia avevano in realtà avevano agito correttamente a Walwale, ma poi in realtà non fece praticamente nulla per cercare di bloccare la situazione. Qualcosa di diverso avrebbero potuto invece fare la Francia e l'Inghilterra. Ora, in realtà fin dall'inizio ci si rese conto che dal punto di vista prettamente governativo, nel governo francese, nel governo inglese, avevano particolare interesse a andare contro l'Italia per la questione dell'Etiopia. Questo perché in quel momento entrambi gli stati avevano maggiore interesse a mantenere l'Italia vicina a loro per contrastare le mire della nuova Germania nazista. Il risultato fu che prima la Francia e poi l'Inghilterra, in maniera abbastanza indiretta e un po' sottobanco, accettarono quello che stava succedendo. Prima lo fece la Francia, lo fece il suo ministro degli esteri, Laval, il quale fece un accordo proprio con Mussolini, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, alla fine della serie sulla Libia, in cui cedeva una piccola parte del Chad francese, della colonia del Chad francese, che diventerà, chiedo scusa, poi lo stato del Chad, dell'Africa equatoriale francese, la cedeva alla Libia, la parte più meridionale, e in qualche modo, ovviamente sempre sotto banco, non ufficialmente, dava via libera a Mussolini in Etiopia, in cambio però della promessa di Mussolini di continuare ad appoggiare la Francia in caso di attacco contro i nazisti. Con l'Inghilterra le cose furono un po' più complicate, ma nell'aprile del 1935 Mussolini partecipò alla cosiddetta riunione di Stresa, che portò proprio alla nascita sul Lago Maggiore del fronte di Stresa, in cui appunto l'Italia, la Francia e l'Inghilterra rinnovarono la loro opposizione contro la Germania nazista e rinnovarono la loro protezione sull'Austria. Un fronte che l'Inghilterra aveva ovviamente tutti gli interessi a mantenere unito e che proprio per questo, anche in questo caso, senza dirlo ufficialmente, senza dare nulla di scritto, portò l'Inghilterra a non opporsi in maniera particolarmente diretta contro un eventuale intervento italiano in Etiopia. Insomma, e questa fu una cosa che denunciò poi anche il governo etiope, sia la Francia che l'Inghilterra, nonostante a parole cercassero di sanare la situazione, stessa cosa all'interno della Società delle Nazioni, poi sotto banco sembravano star dando il via libera all'Italia. C'era un problema però. E qua passiamo al terzo e ultimo punto. Se l'Italia era uno stato totalitario e al netto della propaganda, quello che decideva di fare Mussolini, quello che decideva di fare Mussolini il sovrano, grosso modo era quello che poi succedeva, la Francia e l'Inghilterra erano democrazie. Vabbè, l'Inghilterra è una monarchia costituzionale, però ha un governo democratico. E il risultato era che l'opinione pubblica di questi due paesi, da cui ovviamente i due governi dovevano dipendere, perché altrimenti le elezioni dopo sarebbero saltati, l'opinione pubblica la pensava in maniera completamente diversa. E fin dall'inizio del 1935 erano iniziati a uscire ufficialmente degli articoli che condannavano apertamente l'Italia, tanto che molto spesso in varie zone d'Europa si tenevano manifestazioni proprio contro i preparativi italiani, senza però, ripeto, che i governi, almeno ufficialmente, facessero nessun passo. Questa situazione, dal punto di vista diplomatico, aveva poi un'ultima curiosità, che era la posizione della Germania. Ora, la Germania, curiosamente, sarà per questo, e fa strano pensare, siamo nel 1935, la guerra scoppia 4 anni più tardi, la Seconda Guerra Mondiale, la Germania era all'epoca l'unico paese europeo, praticamente, che riforniva di armi costantemente l'Etiopia. Gliele vendeva, permetteva in qualche modo all'esercito etiope di migliorare dal punto di vista dell'armamento, del numero di fucili a loro disposizione, ed era appunto la Germania. Perché la Germania lo faceva? Perché aveva ovviamente tutti gli interessi che l'Italia, che ripeto in quel momento era uno stato quantomeno non amico, si impegnasse il più possibile lontano dall'Europa e in qualche modo si staccasse dal fronte di Stresa. Una scelta che, come tutti sappiamo, pagherà tantissimo. Ma ripeto, la curiosità è che la Germania vendeva i fucili all'Etiopia e non lo facevano veramente solo in minima parte la Francia e l'Inghilterra. Anche perché Mussolini, peraltro, in quel periodo era molto attento lui stesso ad intercettare e comprare partite di armi che in qualche modo potessero raggiungere l'Etiopia. Il terzo punto, e poi chiudiamo questa fase preparatoria, era ovviamente la questione di come far arrivare le truppe in Etiopia. O meglio, come far arrivare un numero così ampio di truppe, ripeto, parliamo di 400.000 uomini nazionali, più Ascari, più Dubat, più gli aerei, più tutto il resto, più quelli che erano stati mobilitati nella marina. Si parla di quasi 1 milione di uomini in totale, quindi un numero veramente enorme. Come poterli muovere su uno scacchiere difficile come quello etiope? Innanzitutto, il primo problema riguardava le colonie italiane, perché i porti a disposizione per l'Italia, cioè quello di Mogadiscio, quello di Massawa, quello di Assab, non erano adeguati per far arrivare così tanti uomini, per far arrivare così tanti rifornimenti. Fu necessario ampliare i porti, ampliare i mezzi di comunicazione che poi da quei porti portavano verso l'interno, verso l'Etiopia, costruendo strade. Fu necessario, dato che si voleva impegnare una gran quantità di aerei nella conquista, fu necessario costruire aeroporti. Pensate, state, che se contiamo aeroporti e piste, un po' più di fortuna che furono costruite, addirittura ne furono costruite quasi un centinaio. Quindi immaginate lo sforzo gigantesco, tant'è che arrivarono anche decine di migliaia di italiani che non dovevano combattere, ma dovevano impegnarsi proprio in quelle costruzioni. In più, la Somalia e l'Eritrea erano territori poveri dal punto di vista delle materie prime, quindi dall'Italia dovevano arrivare anche tutte le materie prime necessarie per queste costruzioni. Uno sforzo, ripeto, assolutamente titanico, che se vogliamo, in qualche modo, sarebbe dovuto continuare anche dopo l'inizio della guerra, perché una volta entrati in Etiopia, per proseguire, ovviamente si sarebbero dovute costruire delle vie di comunicazione per rifornire quell'esercito avanzante. Insomma, una situazione dal punto di vista organizzativo gigantesca, perché era facile dire mando centinaia di migliaia di uomini, rifornirli, farli combattere, era tutto un altro discorso. Ad ogni modo, tra il gennaio e l'ottobre del 1935, quelle preparazioni vanno avanti. Viene investita una quantità gigantesca di denaro, diciamo chiaramente denaro che le casse italiane non potevano permettersi di spendere e che avrà poi degli effetti disastrosi sulla capacità dello Stato di far ripartire l'economia, di migliorare l'esercito, e gli effetti si vedranno poi nella Seconda Guerra Mondiale. Una quantità gigantesca di denaro che però permise di costruire tutto quello che era necessario costruire. Mussolini aveva puntato anche su un altro argomento. Quella guerra non doveva essere solo una guerra dell'Italia, ma doveva essere soprattutto una guerra dell'Italia fascista. E quindi, sia in propaganda che nella realtà, si cercò di puntare tutto o molto sulle forze di camicie nere della milizia volontaria fascista, che, pensate, su quasi 500.000 uomini impiegati sul campo, furono quasi 80.000, quindi un numero veramente molto molto grande, inquadrati in tutta una serie di reparti che ovviamente accompagnavano l'esercito regolare, a cui avevano aderito principalmente volontari, alcuni anche famosi, alcuni anche tra i gerarchi, che si erano proprio arruolati all'interno delle camicie nere per andare a combattere questa prima vera guerra fascista. Ma contro chi andavano a combattere gli italiani? Contro chi schieravano questo numero enorme di uomini, di mezzi, di aerei, di carri armati, di camionette, di tutto? Beh, andavano a combattere un esercito, quello etiope, che se non era più l'esercito che aveva comunque vinto ad Adua, quindi un esercito ancora decisamente primitivo, sicuramente non era un esercito a livello di quello italiano. Innanzitutto non possiamo veramente parlare di un esercito moderno per quello etiope, perché l'Etiopia era ancora gestita dal punto di vista organizzativo territoriale un po' alla maniera di uno stato feudale, perché c'era l'imperatore, che aveva ovviamente i suoi soldati a sua disposizione, ma poi quando doveva andare ad intervenire, doveva richiamare l'esercito, doveva chiedere ai signori locali, ai ras, di presentarsi ognuno con le proprie truppe. Il risultato è che l'esercito, che non poteva essere richiamato in continuazione, ma perché ovviamente erano uomini che poi dovevano lavorare, l'esercito veniva richiamato localmente nelle varie zone e poi si recava laddove veniva mandato dall'imperatore a combattere, rimanendo agli ordini dei propri ras. Questo aveva da una parte uno svantaggio gigantesco, perché ovviamente ognuna di queste unità era comandata da un uomo diverso, che poteva peraltro non essere completamente d'accordo con l'imperatore, anzi a volte Selassie aveva dei dubbi sulla fedeltà di alcuni dei suoi signori. Dall'altra parte potevano essere armati in maniera diversa, c'erano dei ras che avevano ricevuto fucili migliori, armi migliori, altri che invece avevano a disposizione ancora armi molto vecchie. Inoltre, come vi dicevo, era un esercito che aveva bisogno di tempo per essere richiamato. Dall'altra parte aveva il vantaggio che molte di queste truppe andavano a combattere in territori che conoscevano perfettamente, e questo sulla carta avrebbe potuto dare la possibilità a Selassie di combattere una guerra di guerriglia per sfiancare ai fianchi gli italiani. Ma in realtà, non tanto per volontà sua quanto dei suoi ras, che invece volevano combattere la guerra al solito modo, l'Etiopia farà una guerra praticamente vecchio stampo. L'Etiopia aveva in effetti qualche truppa meglio addestrata, ed era la guardia dell'imperatore, che era composta da soldati che erano stati addestrati da soldati provenienti da nazioni europee, da missioni militari europee, ma il loro numero era decisamente molto basso, non sufficiente a ribaltare la situazione. Dal punto di vista prettamente tecnologico era una situazione disastrosa, perché il numero di aerei era ridicolmente basso, non c'erano camionette per i trasporti, non c'erano carri armati, insomma era una situazione assolutamente disastrosa. Insomma, fin dall'inizio della guerra ci si rese conto che dal punto di vista prettamente numerico e ripeto, di armi, i rapporti erano completamente sbilanciati. Ad ogni modo, la guerra arrivò. C'è da dire un'ultima curiosità. Abbiamo detto come pochi governi o quasi nessun governo si fosse veramente espresso contro la volontà italiana. Ripeto, un segreto che era a tutti gli effetti un segreto di Pulcinella che gli italiani avrebbero attaccato. Beh, in realtà c'è un'eccezione e quell'eccezione è il Papa, che alla fine di agosto del 1935 fece un discorso in cui proprio attaccava la possibilità che l'Italia potesse attaccare l'Etiopia. In qualche modo si esprimeva contro questa guerra, chiedeva di tornare a discutere di pace, chiedeva di fermare l'invio di truppe, chiedeva che si potesse evitare un nuovo massacro, un discorso che ovviamente passò inascoltato. Un discorso che ebbe un grosso effetto all'estero, in Francia, in Inghilterra, dove ovviamente rimbalzò su vari giornali, ma che non ebbe in realtà nessun effetto in Italia, perché i giornali italiani non lo riportarono, perché ovviamente un discorso contro la guerra non era il caso, ma non lo riportò nemmeno l'Osservatore Romano, che teoricamente era il giornale della Santa Sede, e che riportò il discorso del Papa, tagliando però quella parte, perché per motivazioni di politica interna questo non si poteva fare. Fu comunque, possiamo dire, un discreto atto di coraggio di un Papa che in realtà aveva avuto dei rapporti con il governo italiano, con il Duce, non esattamente negativi, che però in questo caso si espresse contro la guerra. Ad ogni modo, nonostante quelle che furono le parole del Papa, la guerra ormai si era messa in moto e non si poteva arrestare. E il 3 ottobre 1935, Emilio De Bono, che aveva ricevuto il comando delle forze italiane, senza nessuna dichiarazione di guerra, iniziò l'invasione. Come doveva avvenire questa invasione italiana? Beh, le direttrici di attacco, l'avete visto sulla cartina, ve la metto qua a fianco, dovevano essere due. La prima, la principale, sarebbe dovuta essere quella proveniente da nord. Ripeto, se volete andare a vedere come sono state messe le varie truppe, vi rimando al video di Parabellum, che su questo secondo me è fantastico. Vi faccio solo un quadro generale. Ora, l'offensiva generale, ripeto, quella che sarebbe stata comandata a tutti gli effetti da De Bono, che in effetti è passata alla storia come l'offensiva De Bono, sarebbe dovuta partire da nord, da dove gli italiani, partendo dall'Eritrea, avrebbero dovuto spingersi attraverso l'Etiopia, diretti ovviamente verso Addis Abeba. Da sud invece le truppe, decisamente inferiori sia in numero che in rifornimenti, erano state affidate al generale Graziani, il quale non avrebbe dovuto spingersi molto verso l'interno dell'Etiopia, ma avrebbe dovuto semplicemente fare delle puntate oltre confine per cercare di tenere impegnate più truppe locali possibili, in qualche modo impedendo che queste potessero dirigersi verso nord a bloccare l'avanzata di De Bono. In realtà, e ne parliamo subito, poi torniamo verso nord perché è lì che in realtà le cose si fanno più interessanti, in realtà Graziani interpreterà questa situazione a modo suo, continuando a lamentarsi peraltro di avere pochissime truppe, questo è vero, ma compiendo anche tutta una serie di incursioni verso l'interno. L'interno, ripeto, di una zona desertica, di una zona peraltro che anche gli etiopi avevano praticamente abbandonato, rendendosi conto che gli italiani non avrebbero mai potuto avanzare in massa da quella parte perché il terreno non lo permetteva, e quindi il Graziani poté approfittare della situazione per cercare di andare in profondità, occupare alcuni villaggi, rioccupare alcune piazzaforti, e ad un certo punto, anche un po' imbaldanzito da queste vittorie molto facili, perché ripeto gli etiopi non combattevano, si ritiravano quando vedevano arrivare gli italiani, diede addirittura ordine al generale Maletti di avanzare in profondità, cercando di inseguire quelle truppe etiopi che non era riuscito a scontrarsi fino a quel momento. Il risultato di questo tentativo in profondità sarà però disastroso, perché Maletti, spintosi lontano dalle altre truppe, sarà attaccato dagli etiopi e dopo duri scontri costretto a retrocedere. Insomma, Graziani, che aveva un compito molto facile, riuscì quasi a rendere disastroso anche questo. Ma ad ogni modo i risultati furono molto limitati. Ma ripeto, del fronte sud, il fronte sud non era particolarmente interessante né per Roma né per l'Etiopia. C'è da dire una cosa: una volta subita questo piccolo smacco, questa piccola sconfitta, Graziani iniziò a utilizzare ogni tipo di arma a sua disposizione, tanto che proprio sul fronte sud saranno utilizzate per la prima volta delle armi chimiche. Armi chimiche che sulla carta erano vietate dalle convenzioni firmate anche dall'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, quando avevano dimostrato quanto fossero disastrose, ma che l'Italia, su ordine dello stesso Mussolini che aveva esplicitamente dato il permesso al loro utilizzo, avevano portato in grandi quantità in Etiopia volendole proprio utilizzare contro i loro avversari. Ne parleremo meglio nella prossima puntata, perché saranno molto utilizzati sul fronte nord, ma sappiate che qualcosa iniziò ad essere utilizzato anche sul fronte sud. Come vi dicevo però, l'avanzata principale, che era partita dopo il periodo delle piogge alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, il 3 ottobre, sarà quella invece sul fronte nord, laddove De Bono aveva dato ordine ai suoi uomini di avanzare in profondità per cercare di occupare ovviamente la zona del Tigre. In realtà anche questa prima avanzata da parte del contingente a nord sarà praticamente un'avanzata senza alcuno scontro. Questo perché Selassie aveva dato ai suoi ordine ai suoi ras di ritirarsi quasi un centinaio di chilometri all'interno dell'Etiopia. Questo per due motivi. Da una parte, dar modo alle truppe di arrivare e di concentrarsi ed evitare che le forze etiopi in piccoli gruppi potessero essere annientate. Dall'altra, per mostrare al mondo che lo stato aggressore era proprio l'Italia ed evitare in questo modo che potessero essere degli incidenti che complicassero la situazione anche dal punto di vista diplomatico. L'avanzata di De Bono fu quindi facilissima e la cosa sarà sfruttata a livello propagandistico. Sarà occupata Adua, dicendo di aver vendicato la sconfitta di tanti anni prima, sarà occupata Aksum, una delle città più antiche della zona. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, nel viaggio nel tempo, e proprio in quell'occasione De Bono catturerà un obelisco, il famoso obelisco di Aksum, mandandolo poi in Italia. La cosa poi rappresenterà anche un caso diplomatico una volta finita la Seconda Guerra Mondiale. Ad ogni modo, queste rapide avanzate di De Bono, però, dopo pochi giorni, si fermarono, perché De Bono, fedele a quello che era il suo piano principale, aveva deciso di occupare una striscia di territorio, fermarsi, da una parte iniziare a costruire delle strade che potessero in qualche modo accelerare i rifornimenti verso il fronte, dall'altro creare delle posizioni fortificate e aspettare gli etiopi, aspettandosi che questi avrebbero contrattaccato in forze e sfruttando quelle posizioni fortificate per distruggerne l'esercito per poi penetrare più in profondità. Questa lentezza di De Bono però non piaceva a tutti, anzi in realtà in Italia, nonostante la propaganda continuasse a vendere delle piccole vittorie come dei successi incredibili, quella situazione non piaceva a Mussolini, il quale ben presto iniziò a spingere perché De Bono iniziasse a muoversi da quelle posizioni per cercare di avanzare ulteriormente, chiedendo che la guerra procedesse in maniera molto più rapida, anche perché sotto banco a spingere, sostanzialmente dicendo che De Bono era un incapace, che si poteva fare ben di meglio, era l'esercito, Badoglio in testa, che cercando, diciamolo apertamente, di fare le scarpe a De Bono, cercava di prendersi il suo posto. De Bono, dopo essersi lamentato più volte, all'inizio di novembre riprese una piccola avanzata, ancora una volta praticamente quasi indisturbato, ma poi ancora una volta si fermò, anche perché i suoi aerei gli avevano fatto presente che contingenti etiopi sempre più grossi si stavano radunando e sembravano pronti ad un nuovo attacco. Perché Mussolini aveva fretta a questo punto? Perché intanto la diplomazia si era mossa. Dopo che l'Italia aveva dichiarato guerra, la Società delle Nazioni, dando in realtà circa un mese di tempo all'Italia per rientrare nelle sue posizioni, ma a tutti gli effetti mettendo poi in moto i meccanismi, aveva deciso di varare le famose sanzioni. Sanzioni che non furono decise apposta per questo evento, ma che erano già previste addirittura nello statuto della Società delle Nazioni, che prevedeva che se una nazione ne avesse attaccata un'altra, entrambe all'interno della società, quella nazione avrebbe dovuto essere isolata dal punto di vista economico da tutte le altre facenti parti della Società delle Nazioni. Sulla carta sarebbe stato un danno gigantesco per l'Italia, che non solo avrebbe visto il suo commercio con l'estero bloccato, ma si sarebbe trovata a non avere più a disposizione tutta una serie di risorse fondamentali che mancavano: il petrolio, il carbone, l'acciaio. Sulla carta però, solo sulla carta, perché in realtà per intromissione di alcuni grandi stati, tra cui la Francia e l'Inghilterra, proprio queste risorse fondamentali non saranno previste all'interno delle sanzioni. Prima cosa. Seconda cosa, alcuni stati decideranno, pur firmando la loro adesione alle sanzioni, di non rispettarle. Ad esempio la Spagna, la Jugoslavia, altri stati che continuarono, l'Ungheria che continuarono a commerciare, la Jugoslavia e l'Ungheria che continuarono a commerciare con l'Italia, altri stati come ad esempio la Germania che non facevano parte della Società delle Nazioni, ovviamente non rispettò queste sanzioni. Il risultato fu che le sanzioni ebbero effetti abbastanza minimi, ma furono utilizzate in maniera molto forte dalla propaganda italiana, che fece uscire tutta una serie di volantini pubblicitari, discussioni, manifestazioni, proprio per lottare contro queste inique sanzioni. Vi ho messo vicino qualche immagine, sono bellissime, credo che quella del bambino con la carta igienica sanzioni sia secondo me meravigliosa, veramente bellissima. Ci furono anche delle canzoni, tra cui una delle più famose è Sanzionami questo, che per qualche motivo, il gioco di parole mi sembra abbastanza evidente, andatevela a sentire, secondo me la canzone è bellissima. Io dico, le canzoni del ventennio sono bellissime, al netto che siano canzoni dell'epoca, è una canzone che per qualche motivo è stata poi cantata per tanti anni anche da Pippo Franco. Magari la trovate anche nella sua versione, che è un pelo più esplicita rispetto all'originale, ma pazienza. Ad ogni modo, queste sanzioni in realtà non erano un grossissimo problema, ma il grosso problema era di tipo economico, perché continuare a muovere tutte queste truppe aveva un costo che cresceva sempre di più, e più la guerra si prolungava, più questo costo per le casse dello Stato cresceva. Le sanzioni dal punto di vista invece interno, propagandistico, ebbero un grosso effetto, perché, come vi dicevo, coagularono la popolazione italiana intorno al regime fascista. Si iniziò a parlare di autarchia, di prodotti italiani, si iniziarono a fare ricerche per utilizzare dei surrogati di prodotti che era difficile procurarsi, e in qualche modo il popolo, anche chi fino a quel momento era rimasto un po' tiepido, si legò al regime. Una delle immagini più forti di tutto questo fu il giorno delle fedi, cioè il 18 dicembre 1935, quando si decise, per quella che era passata la storia come l'oro alla patria, cioè donare dell'oro all'Italia affinché potesse utilizzarlo per la guerra, si decise di raccogliere le fedi di nozze, quindi l'anello che si porta sull'anulare della mano sinistra, in oro, proprio donarlo alla patria, ricevendo in cambio una fede di un altro materiale. A donarla furono anche personaggi famosissimi, ci fu ad esempio la regina Margherita, che fu la prima a donare la sua e quella del marito, ci fu Fermi, che donò la sua fede e donò anche la medaglia di senatore, insomma tutta una serie di dimostrazioni che in qualche modo aumentarono la forza del regime. La situazione sul campo di battaglia però intanto non migliorava. L'8 novembre, come vi dicevo, De Bono era avanzato e aveva occupato Macallè, ma poi, come vi dicevo, si era nuovamente fermato. A questo punto Mussolini decise che ne aveva le scatole piene e, dopo aver mandato un telegramma, diffuso peraltro su tutti i giornali, dicendo a De Bono che aveva raggiunto quello che era il suo obiettivo, che veniva premiato per questo, in effetti sarà fatto tornare in Italia, sarà poi promosso a maresciallo d'Italia, quindi la massima carica militare possibile nel Regno d'Italia, sarà sostituito. E da chi sarà sostituito? Beh, ovviamente da Badoglio, che però quando il 30 di novembre arrivò sul campo, nonostante avesse detto a Mussolini che si poteva fare ben di meglio di quello che aveva fatto De Bono, in realtà farà esattamente quello che aveva fatto fino a quel momento De Bono, cioè rafforzerà le sue posizioni e si preparerà per il contrattacco etiope, che in effetti arriverà di lì a poco in quella che passerà la storia come la controffensiva di Natale, e di cui però parleremo nella prossima puntata. Badoglio però, dalla sua, a differenza di De Bono, aveva l'appoggio dell'esercito, aveva l'appoggio di una buona parte della popolazione, e questo gli permetteva anche di resistere alla volontà di Mussolini. Chiudo questa puntata con un ultimo particolare. Mussolini, probabilmente dopo questi primi mesi, iniziava a rivalutare un po' i risultati della guerra e ad un certo punto iniziò anche ad abboccarsi con la Francia e l'Inghilterra, sempre di loro stiamo parlando, per cercare di trovare una soluzione. Una soluzione che sarà il cosiddetto piano Lavalle-Oer. Però l'ho pronunciato bene, dal nome dei ministri degli esteri francese e inglese. Questo piano, che sarà proposto all'inizio di dicembre, prevedeva che l'Italia e l'Etiopia firmassero una pace con cui l'Italia avrebbe ottenuto il Tigre, cioè il territorio occupato fino a quel momento al nord, e l'Ogaden, cioè il territorio da cui era partito tutto, al sud, e in cambio avrebbe ceduto all'Etiopia, riconoscendone peraltro l'indipendenza, il porto di Assab, permettendo così all'Etiopia di avere finalmente un porto che gli permettesse di esportare verso l'estero, cosa che fino a quel momento era avvenuta attraverso il territorio di Gibuti francese con la ferrovia che i francesi avevano costruito. Questo piano di pace però fin dall'inizio sostanzialmente non piacque a nessuno, non piacque all'Etiopia che non aveva intenzione di perdere la guerra in quel modo, non piacque all'Italia con Mussolini che capiva che in quel modo avrebbe anche lui a tutti gli effetti perso una guerra che era partita per conquistare Addis Abeba e che si fermava dopo poche centinaia di chilometri, e in realtà fu un piano che saltò completamente quando il 13 di dicembre del 1935 arrivò ai giornali francesi e inglesi che lo diffusero al mondo, permettendo così a Mussolini e a Selassie di allontanarsi da queste posizioni e a tutti gli effetti venendo respinti dal pubblico, dalla popolazione francese e inglese, che accusarono i loro ministri degli esteri di stare intrigando alle spalle del popolo etiope, tanto che Laval sarà duramente contestato, Oer sarà addirittura costretto alle dimissioni. Quel piano, che cercava però di trovare in qualche modo una quadra, avrebbe potuto porre fine alla guerra. Ma ripeto, in realtà quel piano interessava solamente all'Inghilterra e alla Francia, ormai lo avete capito, perché si erano resi ben presto conto che più la guerra sarebbe continuata, più Mussolini si fosse spostato su posizioni lontane da loro, più il rischio che quel fronte di Stresa, che per loro era importantissimo, molto più dell'Etiopia, mettiamolo in chiaro, quel fronte di Stresa che serviva contro i nazisti, si potesse rompere. Era una visione assolutamente molto logica dal punto di vista diplomatico, e in effetti andò esattamente così, le cose andarono esattamente così, quella guerra sposterà l'Italia verso la Germania, lontano dalla Francia e l'Inghilterra, ma ovviamente il pubblico, il popolo, quella cosa non la poteva capire, perché quello che capivano da mesi era che c'era uno Stato europeo aggressore, cioè l'Italia, e c'era uno Stato africano, cioè l'Etiopia, che in effetti stava in qualche modo cercando di resistere per sopravvivere. Come andrà questa lotta? Lo sapete benissimo, l'Italia vincerà, ma come andrà questo scontro da qui in poi, a cominciare proprio dalla controffensiva etiope? Ne parleremo nella prossima puntata che uscirà la prossima settimana, lunedì. Io mi fermo qua, spero di essere riuscito a darvi un quadro, ripeto, per me è molto più interessante l'aspetto diplomatico interno, credo che l'abbiate capito, piuttosto che quello militare, che tanto lo fa meglio di me Parabellum, quindi per la terza volta vi invito, se volete, andare a vedere il suo video. Per il resto, come sempre, io ringrazio tantissimo i Patreon, gli abbonati, che sono stati veramente tantissimi in questo primo mese, quindi grazie, 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 perché anche grazie a loro che questo canale va avanti. In particolare oggi ringrazio Mattia Festa, grazie mille, che è stato tra l'altro uno dei primi ad abbonarsi, quindi grazie veramente tanto. E per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una pillola di storia, ci vediamo lunedì prossimo per finire la guerra d'Etiopia. A presto, ciao ciao!
Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.